diciamo diviso in una parte fondamentalmente generale che attraverserà il periodo della filosofia antica, quindi dai presocratici fino alle filosofie ellenistiche, stoicismo e lo scetticismo in particolare, per quanto attiene al tema, e poi soprattutto vedo tanti volti noti, ecco, forse le signore là dietro?
Nuove,
ecco. Signore, sì. Per coloro che mi seguono già da diversi anni e che hanno seguito il corso dello scorso anno sul Tractatus di Wittgenstein, questo, diciamo, questo semestre vorrebbe essere anche un approfondimento e una continuazione intorno alla filosofia, insomma, del filosofo austriaco, no? di Wittgenstein. Se lo scorso anno abbiamo letto, commentato, insomma, ci siamo soffermati su quella che è la dottrina del linguaggio, no? Di filosofia del linguaggio di Wittgenstein, cioè quella esposta nel Tractatus logico-filosofico, allora l'intenzione quest'anno è quella di leggere un'opera molto più sciolta, anche molto più libera, come quella dello stesso autore, Wittgenstein, che un'opera che viene considerata, diciamo, l'opera del secondo Wittgenstein, no? e che quindi di sicuro ha aggiunto, no, elementi nuovi di diversità, se poi si dice che è il secondo Wittgenstein, no? Ecco, rispetto all'opera più conosciuta che è il Tractatus. E io penso che anche nella speranza di poter continuare il tema generale, no? Come minimo il prossimo anno, no? Portare avanti uno studio, no? del tema rapporti linguaggio e logica e pensiero nelle filosofie successive all'età antica, no? Quindi filosofia medievale, filosofia moderna. Io penso che la lettura di brani significativi, no? delle ricerche filosofiche di Wittgenstein ci possa aiutare intanto a dare qualcosa anche di più saporito, no? Ecco, rispetto a ricostruzioni semplicemente storiche, no? Filosofiche. E nello stesso tempo ci permetterà di capire come nella filosofia contemporanea riecheggino sempre motivi addirittura arcaici, come certe questioni, no? e anche certe soluzioni siano state avanzate già nel tempo aurorale, ecco, di questa disciplina che ha fortemente caratterizzato la cultura occidentale, no? La filosofia. E allora il mio sforzo sarà di tenere collegati i due tempi, no? Il tempo della ricostruzione, ecco, della storia dei rapporti tra pensiero, logica e linguaggio, con, no, quel secondo tempo dedicato alla lettura di Wittgenstein. Lo vogliamo chiamare anche noi il secondo Wittgenstein, quello delle ricerche filosofiche. L'opera è questa qui, no? Ed è pubblicata dalle Einaudi. Se avete il piacere, come dire, di ascoltarla, leggeremo qui in classe, in aula, e poi faremo il nostro commento. Se avete piacere di averla, per conto vostro, acquistate un po'. Per quanto riguarda invece la storia della logica, del rapporto tra pensiero, linguaggio e logica, io vedrò di volta in volta, come ho fatto anche in passato, di darvi dei testi in fotocopie, in modo da avere un brogliaccio, no, su cui poi poter leggere. Bene, voi che cosa avete fatto da quando ci siamo lasciati?
Intanto alcuni di noi abbiamo fatto un corso di pratica filosofica,
laboratorio
filosofico,
dillo,
racconta tu come è stato il corso. A me non ha soddisfatto in modo particolare.
No, aveva poco di filosofia, però insomma.
Allora, era una giovanissima studentessa laureata con Galimberti, molto graziosa, molto gradevole, questo è già qualcosa,
perché molto.
La persona dalle sue connotazioni, insomma, cosa. E niente, lei faceva da mediatore, no? da stimolatore di argomenti, di lezione in lezione si trattava una tematica, una volta il corpo, una volta l'anima.
Proprio pratica filosofica, secondo me.
Sì. E corroborato da dei testi, da dei piccoli brani che ci ha portato, lei, fotocopie.
Sì.
E sviluppo. Sulla lavagna, sviluppare, ciascuno di noi dava un'interpretazione, dava una sua. E di lì poi partiva un piccolo dibattito.
Quindi con un metodo attivo, cercando di coinvolgervi.
Facevamo commenti accademici.
Sì, come. Sì, con un medio un pochino più.
Va bene.
Psicoterapia, facciamo una volta.
Sì, però non è esattamente quello che. Perlomeno quello al quale siamo abituati noi.
Sì, la pratica filosofica è altra dalla psicoterapia, eppure si sta diffondendo molto anche in Italia, no? Iniziando a diffondersi dalla Francia, in particolare.
Paesi Bassi. A Venezia l'hanno fatto già da un paio di anni.
Con delle intenzioni completamente con delle intenzioni diverse da quelle della. Una pratica psicologica o addirittura psicoterapeutica, psicanalitica.
Sì, le intenzioni sono indubbiamente diverse, anche l'approccio era diverso. Però poi alla fine io ho trovato molto intreccio fra la psicologia e la filosofia, cioè perlomeno io l'ho vissuto così.
Anche se lei non è che accettasse molto.
No, assolutamente.
Il concetto di.
No, i filosofi non accettano i filosofi. C'è proprio una barriera fra loro.
No.
Almeno questo è quello che comunque non è stato un'esperienza inutile, come spesso le esperienze non devono essere, è stato anche abbastanza interessante, però ecco non ho trovato proprio, eravamo molto pochi, dovevamo essere un gruppo modesto per non.
Si deve essere in pochi,
c'era un limite.
No, proprio per poter dialogare, portava un qualcosa di suo, no?
Certo.
Ecco, questo abbiamo fatto.
Poi, a parte il lavoro di alcuni dentro questo gruppo di pratica filosofica, avete letto un po' di testi, un po' di. Lasciamo stare la collega, vedete che arrivano altre persone.
Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Bene, sì, noi abbiamo subito iniziato con i saluti, con
quindi velocissimi, insomma, erano in carenza di ossigeno per la verità, ma perché aspettavano questo corso di filosofia, eccetera. Comunque niente, complimenti, buon lavoro, buon divertimento come sempre.
Grazie.
Arrivederci.
Sì, chiedevo letture filosofiche durante l'anno, perché noi ci siamo lasciati ad aprile, insomma,
maggio.
Avete fatto altre
letture? Abbiamo aspettato lei.
Ho capito. Avete letto? Beh, questo lo so, come dicevi, siete qui perché diciamo è un gruppo che ama di sicuro la lettura. Se siete qui, dire, il libro è il mediatore fondamentale. Va bene, allora, pensiero, linguaggio, logica. Proverò anch'io a fare un po' di pratica filosofica. Pensiero, linguaggio, logica. Pensiero, linguaggio, logica. Che cosa c'è di comune a questi termini? Pensiero, linguaggio, logica. E beh, partiamo da questa domanda. Che cosa c'è di comune? Sì. Sì, che cosa c'è di comune? Pensiero, linguaggio, logica.
La ragione. La ragione forse.
No. C'è di comune la ragione, Ma direi che prima di tutto c'è di comune proprio il termine che noi utilizziamo.
Linguaggio.
Il termine pensiero si traduce in greco con il termine logos, no? Questo lo sanno tutti, sia quelli che hanno studiato da giovani il greco, chi no, no? Allora, logos. Il termine logos in greco non significa soltanto pensiero, significa anche parola. Significa discorso. Allora capite che i tre concetti che noi utilizziamo, pensiero, linguaggio, logica, almeno in quella radice, no, della nostra cultura filosofica, che è la filosofia greca, proprio la lingua greca, il pensiero greco, hanno lo stesso etimo, no? Hanno lo stesso etimo: pensiero, linguaggio, logica. Logos, direttamente pensiero, linguaggio, cioè la parola, no? La parola, anche se in greco la parola, signora evidentemente si ricorda un po' di greco, parola, non si dice soltanto, anzi, prima ancora dell'uso del termine logos, no? Termine parola si traduce in greco con, io lo dico prima in greco, ovviamente poi lo dico in italiano, no? Anche perché non ci sono tutti quelli che conoscono il greco, inutile che mi metta lì a scriverlo, no? Mutos, mito, è vero, si usa anche questo termine, troviamo questo termine nella lingua greca per dire parola. E poi ce n'è un altro, epos. va bene? Epos, che vuol dire anche parola. Possiamo anche trovare il termine rema, più col significato proprio di lingua. Ma fondamentalmente sono tre i termini che nella lingua greca, la lingua attraverso cui si è prodotta proprio questa cultura, no? Che è la cultura filosofica, sono tre i termini: logos, epos, mutos, mito, mito, epos. Un po' di, bene. Donde viene il termine epica? Donde viene il termine epica? E logos, donde vengono centinaia di termini, perché se andiamo sul nostro dizionario italiano, no, possiamo trovare centinaia di termini combinati con il termine logos, logico, logikos, no? E con quale differenza, tanto per capire, epos è la parola detta, no? Mutos è la parola che veramente rinvia ad un simbolo, no? Che rinvia quindi ad una immagine, dove l'importanza culturale del mito. Logos è parola espressa con il pensiero razionale, cioè dobbiamo qui collegare il termine logos, cioè questa parola particolare, no? La dobbiamo collegare al termine ragione, che è un termine di origine latina, no? Qui è ratio il termine da cui deriva la nostra parola ragione, razionale. È un termine che è il termine con cui i latini traducono logos, no? E che ci può permettere di capire il senso stesso del termine greco logos e quindi di tutti i termini, no? Che derivano dal termine logos. No, i matematici, e qui ci sono dei matematici, vero? Sanno che il termine ragione è un termine presente nel linguaggio matematico, andando a definire una situazione, come dire, di proporzionalità, un rapporto, no? Un rapporto definito. Va ad avvicinarsi al significato di misurazione, no? Ecco. Di misurazione. Ecco, la ragione è, se pensiamo alla ragione come facoltà, è la facoltà che ci permette, come dire, di farci una idea in generale, dico qui, stavo dicendo un'immagine, no? Una rappresentazione, ci permette di rappresentarci il mondo, di rappresentarci la realtà in modo misurato, no? Come se avessimo un metro, come se noi avessimo una unità di misura, no? Capace di poter misurare, no? Di misurare le parti costitutive del mondo e andare a cogliere i rapporti, no? Sono rapporti armonici, se sono rapporti disarmonici. Bene, logos è la ragione, e quindi la ragione che descrive, che spiega in termini misurati. Quindi è una ragione che calcola. Il termine logos, ratio in latino, ragione, che vuol dire insieme, pensiero, ma qui è pensiero che misura, misurante, ecco, pensiero che è parola, ma non è una, cioè, è parola adeguata, no? Parola adatta, accordata, ben accordata. Guardate quanti termini che sto pronunciando,
esatto,
che sono o termini diciamo delle scienze esatte, no? O termini musicali della musica. Parola accordata, no? Parola che si accorda con la realtà e che riesce all'interno di un discorso compiuto, no? a stabilire delle relazioni di armonia o di disarmonia con le altre parti, di correttezza o di scorrettezza. Logos è ragione, logos è parola. Ora, l'idea greca, no? Di potersi rappresentare in termini adeguati, ecco, uso quest'altro termine, adeguati, no? In modo, e chi ha studiato Wittgenstein con me lo scorso anno comincia a, no, a sentire un po' l'eco del trattatus, in termini adeguati il mondo, no? Stabilire un'immagine speculare del mondo, no? Ma una immagine diretta, non un'immagine indiretta, un rapporto diretto, non un rapporto indiretto, come invece fa il mito, no? Che parla di qualcosa utilizzando una modalità che è quella analogica, per analogia, no? Quindi per somiglianza, no? Fondamentalmente per somiglianza, e qui la retorica ci potrebbe aiutare, no? Quindi pensate un po', attraverso la forma simbolica, il simbolo, attraverso l'allegoria, no? Attraverso l'allegoria, il mito presenta qualcosa, per esempio la genesi del mondo, no? All'interno di pensiamo alle cosmogonie, utilizzando delle immagini fortemente pregne, no? Di significati, simboli, quindi immagini in cui tanti significati sono condensati, ecco, si parla di condensazione, no? Simbolica, no, il logos invece è il discorso logico, no? Che poi andrà a caratterizzare il pensiero filosofico, è il linguaggio che invece di condensare, no? Nell'uno i molti, ha la pretesa di analizzare, no? Di analizzare i molti che fanno, che sono parti dell'uno, con la speranza di non perdere di vista l'uno, anzi, no? Di poter ricostruire l'uno, no? Nella sua interezza. Non so se è chiaro. Il logos, già quando si presenta come forma di rappresentazione del mondo, sia a livello del pensiero, no? Ecco, il logos, abbiamo detto, significa pensiero, sia nella interiorità del soggetto, sia a livello, come dire, comunicativo, nella parola detta o scritta, no? Nel momento in cui la parola si mette per iscritto, no? In qualunque forma gli esseri umani hanno inventato, no? Per mettere per iscritto una parola detta, ma dietro alla parola detta c'è il pensiero, no? E quindi un pensiero che è rappresentazione della realtà, no? La parola che è la parola che è la forma attraverso la quale si trasmette, no? Si va a trasmettere questo pensiero come rappresentazione della realtà. Di fronte la realtà. Ecco perché il problema del linguaggio, della relazione tra pensiero e linguaggio, è un problema che da un problema di filosofia del linguaggio si trasforma sempre in problema gnoseologico, in problema conoscitivo, no? E in ultima analisi in problema ontologico, no? intorno all'essere. Ma riprendo e concludo. Diversamente dal pensiero mitico, no? Se voi aprite qualunque manuale di filosofia, no? Nei primi capitoli si parla di questo confronto, no? Tra pensiero mitico e pensiero logico, no? Tra pensiero mitico prefilosofico e pensiero logico, no? Che poi diventa, no? diventa il modo d'essere proprio del pensiero filosofico. La differenza consiste in un approccio diverso, no? Di fronte alla realtà, ad una realtà che viene appunto smitizzata, no? Ad una realtà che comincia ad essere intesa, oggi diremmo laicamente, no? Ad una realtà che viene desacralizzata, ad una realtà che oggi diremmo si pensa di poter destrutturare, no? Si pensa di poter destrutturare, decostruire, si può smontare. Ecco, si può smontare, è lo strumento, no, capace di smontare la realtà, il termine logico-filosofico, il termine analizzare, no? Analio in greco, luo in greco, significa proprio sciogliere. Sapete tutti quale sia l'importanza del termine analisi all'interno delle scienze, a partire dalle scienze, biologiche, dalla chimica, no? Ecco. E questo strumento, la ragione, il logos, no? Il logos è lo strumento capace di decostruire la realtà, di dividerla nelle sue componenti, nelle sue parti. con grande, mantenendo sempre l'entusiasmo, no? L'entusiasmo e lo stupore, no? Che sta alla base di qualunque domanda filosofica, no? Di qualunque domanda che l'essere umano si pone di fronte alla vita, di fronte al miracolo della vita. E allora, ecco perché il linguaggio filosofico, dalle origini della filosofia, si prospetta proprio come linguaggio analitico, no? Come linguaggio analitico e come linguaggio che va alla ricerca di forme, no? Di forme capaci di mostrare la corrispondenza tra il piano del pensiero, no? E quello della realtà, tra la sfera del pensiero e la sfera della realtà. Cercare, cioè, quegli strumenti, no? Capaci di permettere l'adeguarsi del pensiero alla realtà.
Fino a farli coincidere
in chi? Caro signore, io non ricordo i vostri nomi, anzi, se li dite a questo punto, benissimo. E facendo coincidere le forme del pensiero alle forme della realtà, in chi? Se vogliamo il caso estremo, no? In cui il logos, che è pensiero prima di tutto umano, no? Viene a, e quindi, come dire, la sua forma viene a coincidere con quella della realtà. In chi? Per voi che studiate filosofia da tanti anni, anche da prima che arrivassi io, chi è quell'autore, quel filosofo antico, il quale ha ritenuto di dover superare l'ostacolo, il baratro? L'ostacolo lo possiamo intendere come vuoto, come baratro tra il pensiero e la realtà. Chiaro quando dico, no? Faccio riferimento a questo problema, Cioè, se noi vogliamo effettivamente conoscere la realtà, a partire da noi stessi, siamo calati in questa realtà, quindi non è soltanto un problema fisico, di conoscenza di una natura oggetto, di una natura oggettiva al di fuori di noi, come per esempio si dice, no? Per le pochissime fonti che abbiamo a disposizione, per i primissimi presocratici, no? I cosiddetti fisiologi o naturalisti, no? Ma subito dopo il problema sarà quello di conoscere noi stessi, no? Sarà quello di andare a definire i valori etici.
Quindi non la natura reale.
No, qui parliamo di mondo, di vita in genere, di mondo, di vita. Ah, in questo mondo, in questa vita ci siamo anche noi. Ma comunque sia, no? Che l'oggetto del pensiero sia il mondo, la natura naturata, no? Dicevano i rinascimentali, la natura naturato, naturata, quindi come oggetto. O che l'oggetto del pensiero sia lo Stato, in cui, come sinonimo di società civile, no? Lo Stato, oppure il bene, no? Che cos'è il bene? Oppure gli altri valori, no? Che devono guidarci nella vita, quindi prendo in considerazione questioni umane, no? Che riguardano noi, che riguardano l'essere umano, resta sempre che si tratta di oggetti della conoscenza. E il problema che ha sempre tormentato i filosofi, quindi dico i filosofi in generale, poi dentro ci sono scienziati, voglio dire, il problema anche di Galilei, il problema di Newton, il problema di Cartesio, abbiamo visto anche il problema è quello di garantire, no? Di garantire la piena adeguatezza e il pieno accordo tra l'ordine del pensiero e l'ordine del reale, o l'ordine dell'oggetto, insomma, della conoscenza. Quella di Platone è una soluzione. Se in questa lezione introduttiva, no, possiamo andare così a ruota libera, quella di Platone è una soluzione. Molti di voi conoscono Platone. Come fa Platone? Probabilmente quindi può aiutare quelli che fanno difficoltà a star dietro a questo discorso. Anche Platone si è posto, direi che la filosofia di Platone, la teoria delle idee di Platone, la teoria dell'anima di Platone, vuole rispondere a questo problema. Cioè, che cosa mi garantisce il fatto che la rappresentazione che io ho del mondo, della vita, ripeto, il mondo qui non è soltanto il parco lì di fronte, no? Cioè, chiaro, il mondo fisico, ma tutta la rappresentazione, insieme delle rappresentazioni, no? Che ho che io ho prodotto nella mia vita insieme agli altri, aiutato dagli altri, che cosa mi garantisce che la rappresentazione che io ho della realtà corrisponda effettivamente alla realtà? E la risposta di Platone è la teoria delle idee, no? Cioè, io, dice Platone, sono convinto di poter costruire quindi un sapere, prima di tutto etico, no? Sui valori, cos'è? Perché la domanda lì è che cos'è la giustizia, no? Cos'è il bene, non semplicemente che cos'è la natura. No? Ecco. Prima di tutto sul piano dei valori, poi su quello quindi su quello politico. Platone si è interessato enormemente di politica, no? Il dialogo più conosciuto è la Repubblica, lo Stato, no? La polis, lo Stato, come deve essere organizzato lo Stato, no? per garantire certi bisogni che sono fondamentalmente bisogni spirituali. Che cosa mi garantisce il fatto che la conoscenza che ho della natura sia anche una conoscenza oggettiva, no? una conoscenza valida per tutti quanti? Cioè, che cos'è che garantisce la corrispondenza, la piena corrispondenza e adeguatezza tra il mio pensiero, logos pensiero, e la realtà. Dice, la teoria espone, no, giustifica questo con la teoria delle idee, con il fatto che cioè opera una sorta di triangolazione, logos, pensiero, che appartiene a me come anima, mondo, mondo sopraceleste, mondo iperuranico, il mondo delle idee, il timeo, nel timeo, nel dialogo il timeo. Platone con un mito, perché non riesce logicamente con logos, no? In forma discorsiva, nella forma mediata, quindi con un mito che è il mito del divino artefice, dice: questo mondo qui è stato forgiato, plasmato, no? Da un divino artefice, il quale ha utilizzato un elemento primo, no? Che si è trovato così tra le mani, eterno, la materia, iule in greco, la materia, l'ha plasmato osservando questi enti luminosissimi, no? Questi enti luminosissimi, le idee, no? Enti luminosissimi, stabili, permanenti, unici, no? E sulla base di quei modelli è andato a costruire, no? È andato a forgiare, a costruire questo mondo, per cui gli oggetti, ma non soltanto gli oggetti, anche per esempio gli stati, tornando all'interesse di Platone per la politica. Bene, tutto ciò che è in questo mondo terreno non è altro che copia, no? del modello originario. Modello originario. E quindi ciò che è qui in questo mondo terreno, ecco, di strettamente fisico o di etico, di politico, di estetico, pensiamo all'importanza del bello, la bellezza, no? In Platone, tutto ciò che è in questo mondo presenta qualcosa in forma, dice, in forma speculare, no? In forma di no, di residuo, noi potremmo dire, no? di quella lavorazione, no? di quell'opera di forgiatura, no? Realizzata da parte del divino artefice. Usa i termini mimesis, cioè c'è un rapporto di imitazione. Adesso, il rapporto di imitazione può far continuare a pensare a un totale distacco, no? Qualcosa imita qualcos'altro, ma è separato, no? Ma poi dice che c'è un rapporto di metessi e poi un rapporto di parusia, cioè c'è un, come dire, gli enti di questo mondo partecipano dell'essere delle idee, gli enti di questo mondo hanno nella forma in qualche modo ombratile, no? Qualcosa delle idee, forme, ecco, cioè negli enti, se gli enti di questo mondo sono formati, hanno forma, no? Queste forme riproducono lontanamente la forma, no, al singolare, del mondo delle idee, no? Ecco, quindi parte poi tutto un pensiero che poi sarà sviluppato da Aristotele, no, dagli altri filosofi antichi, che spiega gli enti individuali, no? Gli enti individuali, come diremo aristotelicamente, no? Una sintesi, Aristotele dirà sino, no? di materia e di forma e materia. La forma, per Platone, è ciò che resta della creazione, noi diciamo cristianamente, no? Di quella, no? Di quel lavoro da fabbro in qualche modo, no? Proprio del divino, è ciò che il divino artefice ha trasposto dal mondo celeste, dal mondo delle idee, al mondo terreno, ciò che è che collega in qualche modo i due. Noi come anime, dice Platone, proveniamo in quanto anime dal mondo celeste, no? Dal mondo divino, dal mondo delle idee, dove abbiamo avuto più o meno la possibilità di vedere, in greco è Eidein, no? Eido, quindi idea, no? Vuol dire visione. La visione qui è una visione intellettuale. Abbiamo avuto modo di vedere le idee, il mito, anche qui un mito in Platone, questo ci dovrebbe far pensare a tante cose. Un tempo prima della nascita in cui abbiamo avuto modo di vedere le idee più o meno, e allora la conoscenza non è altro per Platone che il risultato di un'anamnesis, cioè di un ricordo, nel momento in cui viene, come dire, a chiudersi il triangolo. Quando io mi trovo di fronte all'oggetto di questo mondo, ecco che realizzo in me il ricordo della conoscenza primaria, no? Della conoscenza primaria, questa intuizione eidetica, questa visione eidetica, e quindi posso esprimere un giudizio, tanto da andare poi a ricostruire il mondo in forma scientifica, andando a costituire un sapere. Cioè, in conclusione su Platone, il problema è presente in tutti quanti i pensatori. Il problema è presente in tutti gli uomini di scienza, in tutti coloro che hanno inteso giustificare la loro rappresentazione della realtà, no? E la risposta di Platone è: c'è accordo e c'è vera, come dire, c'è adeguatezza tra il pensiero e la realtà, è perché sia il pensiero che la realtà, no, si sono in qualche modo rapportati, no, al mondo delle idee. Ecco, quindi ambedue i mondi, il mondo del pensiero, no, e il mondo e il mondo reale, hanno come loro radice, no, il mondo delle idee, il mondo iperuranico. E questa è la soluzione di Platone. Il filosofo invece che ha fatto, come dire, sovrapporre completamente il pensiero con la realtà, che ripeto, Platone che cosa fa? Inventa il mondo delle idee. No, la soluzione di Platone è quella di inventare un medium, no? Va bene, lo dimostra presentando, come dire, la necessità di questo mondo a partire dalla dimostrazione dell'immortalità dell'anima. A partire dalla dimostrazione dell'esistenza dell'anima, e la dimostrazione dell'esistenza dell'anima viene realizzata mostrando come nella nostra mente ci sono delle conoscenze che non derivano dall'esperienza. Menone, lo schiavo del Menone, tutta la dimostrazione che fa Socrate in quel dialogo. Dell'esistenza in ognuno di noi, no? Di conoscenze che non possono derivare dall'esperienza sensibile, da questa esperienza. e che sono in allora, che sono a primo e che quindi noi dobbiamo aver realizzato in un'altra vita, no? Noi diciamo in un'altra dimensione. E qui è la scoperta, come dire, di questo mondo sopraceleste, iperuranico, no? Un mondo trascendente, necessariamente trascendente, il mondo necessariamente trascendente. Dopodiché va a, come dire, a fondare la gerarchia di questo mondo eidetico, va bene? Che è strutturato in forma piramidale con il bene al vertice che si identifica col bello e col vero, col bello e col vero. Quindi. Ma comunque sia, è chiaro che prendendo per buona o non prendendo per buona la dimostrazione che Socrate platonico, no? fa nel Menone, no? dell'esistenza di questo medium, no? tra il noi come anima, no? come pensiero e il mondo nel quale siamo calati, è un dato di fatto che si tratta di una invenzione, di una bella invenzione, no? di una bella invenzione, il mondo è identico come invenzione, ripeto, necessaria per poter congiungere due mondi abissalmente separati tra loro. Io vorrei sottolineare questo proprio all'inizio, no, di questo corso, di due mondi abissalmente separati, il mondo del pensiero, e qui dico del pensiero, no? Il mondo del pensiero, il nostro mondo del pensiero, e la realtà. È la realtà. Platone risponde in quel modo. C'era stato un altro filosofo, prima ancora di Platone, ed è chiaro che parleremo di più di filosofia antica, no? in questa parte. Poi passiamo a Wittgenstein, faremo un salto di 2400 anni, insomma, quanto. C'è un filosofo antico che invece ha deciso, perché si tratta di una decisione, ha deciso che la sfera razionale, il pensiero, il logos, no, si identifichi del tutto con la realtà, con l'essere. E questo filosofo è Parmenio. No? Pensiero ed essere, lui dice, sono la stessa cosa. E guardate che è veramente complicato, io insegno in un liceo, trasmettere questa idea a ragazzini di 16 anni. Ogni anno è estremamente difficoltoso trasmettere questa idea. Essere e pensiero ed essere sono la stessa cosa. Loro non hanno mai sentito parlare, per esempio, di Hegel, o può darsi che per qualcuno sia un nome, per voi non lo è, al di là del fatto, non so, che può essere il prossimo anno, no? Si parli, a proposito di logica hegeliana, no? di linguaggio, pensiero in Hegel. Dialettica hegeliana, storia della dialettica. Chi sa qualcosa di Hegel sa che Hegel, no, filosofo idealista dell'Ottocento, no, dei primi dell'Ottocento, morto nel 1831, le opere più importanti, la fenomenologia dello spirito, la scienza della logica, l'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio dal 1806, tutte le altre opere, ecco, il periodo è quello, perviene a mutandis, cioè con tutte le debite differenze date dai dalla distanza temporale, da tutti i filosofi che c'erano state alle spalle, no? Perviene ad una conclusione, come dire, neoparmenidea, no? Quando identifica il logos, no? L'idea. Prendiamo l'enciclopedia, i tre momenti della dialettica che vi hanno sono idea, no? L'idea in sé, logos, l'idea fuori di sé, no? Cioè la natura, no? E l'idea che ritorna in sé, che è lo spirito, no? Pensiero ed essere fondamentalmente si identificano. Pensiero ed essere si identificano non alla maniera parmenidea in forma statica, no? Ferma come una istantanea fotografica, come, no? È vero, una diapositiva, va bene, ma in modo dinamico nel divenire, no? In quel movimento che hegeliano, che è il movimento fondato sulla negazione, e comunque è un movimento, è un processo, quindi è un andare avanti alla lettera, procedere, processo significa andare avanti, è un andare avanti, quindi in movimento, in mutamento. Ma l'idea di fondo è che pensiero ed essere si identifichino. Nella filosofia presocratica, chi ha concepito una piena identificazione con penetrazione di pensiero ed essere è Parmenide. È Parmenide di Elea. Ma faccio un po' di silenzio. Cercate di capire che cosa significa con penetrazione di pensiero a essere, di essere pensiero, di essere pensiero.
Cogito ergo sum.
A livello soggettivo sì, a livello soggettivo il passaggio cartesiano dalla consapevolezza comunque di essere un pensiero, che ci sia un pensare, no? Alla certezza di esistere in quanto, riuscite a seguire tutti quanti? Va bene anche questo movimento, diciamo, la prima di... ecco. Alla certezza di esistere come anime, come spiriti, ricordate, cioè, chiamatelo come volete, spirito, anima, eccetera, eccetera, dice Cartesio lì nelle meditazioni, cioè come res cogitans, beh, certamente il passaggio è permesso da questa certezza, no? Cioè che se c'è un pensiero, se c'è un pensare, ci deve essere un essere. Anche se
c'è un ergo di mezzo, non è esattamente
conseguenza.
Quell'ergo, dice Cartesio, deve essere pensato un po' come un, come dire, come un trattino, più che come l'ergo di un sillogismo, di un sillogismo, cioè non è quel sum, quel sono in termini di esisto. Esisto come res cogitans, il risultato, no? È la conclusione di premesse, quindi non c'è, secondo Cartesio, noi prendiamo, come dire, le difese di Cartesio qui, invece che prendere per buone le confutazioni, no? Era la confutazione di Hobbes. No, lui diceva è immediato, è un pensiero immediato, non è una deduzione, no? Cioè una inferenza, dire sono certo, perché il problema è il problema della certezza, Sono certo di questa verità, dopo aver dubitato su tutto, no? Sono certo di questa verità, lui dice, sono certo di questa verità perché questa verità è una verità immediata, non è una verità che deriva da altre verità, per cui devo andare indietro nella catena, no? E quindi dover andare a fondare la verità, non so se è chiaro, il problema del fondamento della verità. No, è questo il fondamento. È questo il fondamento, quindi in qualche modo il riferimento al cogito ergo sum di Cartesio ci invia, se non in modo forte, no? Alla identificazione presente nella cultura, in certa parte della cultura filosofica occidentale, tra pensiero ed essere, tra pensiero ed essere. Facevo riferimento prima a Hegel, ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è razionale. Adesso aggiungo, torno un attimo indietro, no? Ricordate la proposta, ciò che è razionale è reale, ciò che è reale.
Era il concetto di assoluto quello che metteva in scena tutto.
Ed è il venire a identificarsi di venire e identificarsi, ma tanto per semplicità possiamo dire l'identificarsi, no? Di ragione e di realtà. Ciò che è razionale è reale, punto e virgola, ciò che è reale è razionale, come a dire l'irrazionale dov'è? Non c'è. E tutto ha una ragione. E ogni elemento razionale, cioè ogni idea, già è realtà. Idealismo significa questo, no? Nel periodo aurorale della filosofia, in Parmenide si presenta con forza assoluta questa idea, cioè realtà e pensiero, pensiero e realtà sono la stessa cosa. Cioè la realtà trova il suo fondamento, la sua base, no? Il suo proprio come maniglia ontologica, no? Quindi come aggancio, la realtà trova la sua giustificazione ontologica nel fatto che ci sia un pensiero. È logos, è ragione. Il logos e la realtà sono la stessa cosa, e devi convincerti, no? Dice la Dea quei versi, no? Che ci sono rimasti del poema La natura di Parmenide, dice la Dea, devi convincerti di questo. Due sono le vie, una è la via della verità, no? Aletheia in greco, no? Una è la via della verità e l'altra è la via dell'opinione, la via della doxa, eh? Che separa i due ambiti, e separando le due sfere fa emergere un mondo che è un mondo molteplice, che è un mondo mutabile, no? Che è un mondo in divenire. No? Allora, la parola, il logos come parola, secondo questa concezione eleatica, è come dire, strettamente intessuta a quegli altri due piani ugualmente connessi tra loro, il piano del pensiero e il piano della realtà, la parola è realtà, e in quanto la realtà e la ragione sono la stessa cosa, parola è realtà.
Scusi, ma quando si dice il pensiero in realtà, si pensa al pensiero dell'uomo e al pensiero dell'essere supremo. Quando c'era l'uomo sulla terra, esisteva la terra.
la verità tremenda, no, di Parmenide è che quando lui presenta questo, no, questa identità di pensiero e di realtà, indica il mondo illusorio in cui coloro che si allontanano, no, dalla via della verità, in cui credono, in cui credono, doxa significa anche fede, sì, credono, credono, pistis, in cui credono. E qual è questo mondo illusorio? È il mondo del molteplice, è il mondo del, appunto, del divenire, il mondo dello scorrere del tempo. Ritenendo identici i due ambiti, quello del pensiero e quello della ragione, no? Bisogna concludere che tutto è uno e che l'uno è tutto, no? La dottrina dell'uno tutto parmenideo, dell'uno tutto, che non ammette al proprio interno fratture, divisioni, partizioni, è tremendo Parmenide, è terribile, no? Che non ammette partizioni. E allora, cioè, può darsi che fosse nel suo pensiero, come dire, l'uno divino, certamente, l'uno divino. È il pensiero in cui tutti i particolari si annullano, tutti i particolari, il molteplice, dileguano, scompaiono. E questa è la scienza parmenidea, una scienza molto semplice, perché il sapere è il sapere che si dà soltanto l'uno, no? E che l'uno è identità di essere e pensiero. L'uno è identità di essere e pensiero. E perché questo? Perché, dice Parmenide, è inconcepibile il non essere. È inconcepibile il non essere. Se noi pensassimo all'uno, no? come un organismo, diremmo, no? Formato di organi e di parti, dovremmo pensare alla supporre l'esistenza di vuoti, no? Cioè, le parti sono unite tra loro a formare il tutto, ma se sono unite vuol dire che sono distinte tra loro, e se sono distinte vuol dire che tra loro si dà il non essere. Il non essere, dice Parmenide, non puoi neanche concepirlo, e ecco, vedete il pensiero logico che si sviluppa per, a proposito degli ergo, no? Per nessi necessari, non puoi concepirlo il non essere, quindi devi ammettere, no? Che se i comuni mortali pensano a un mondo molteplice, esprimono questa idea unicamente perché si illudono, no? Unicamente per il fatto di, come dire, di dar fede, no? Di dar credito a dei miraggi, in ultima analisi, no? A dar credito a dei miraggi. Allora, questa è la posizione estrema. La posizione estrema ovviamente rende impossibile la costruzione di un sapere, come servirebbe all'uomo. Che cosa ce ne facciamo di un sapere che, cioè di una conoscenza vera, certa? Il problema della verità è il problema della certezza. Che cosa ce ne facciamo se è il sapere di un essere unico e che resta tale, addirittura indivisibile? Il problema sarà poi affrontato dai successori, insomma, di Parmenide, proprio da almeno nell'ambito della corrente iniziata da Parmenide, dallo stesso Platone, mostrerà si potesse pensare a non essere senza con ciò mettere in discussione, come dire, il primato dell'essere, come fosse possibile concepire non essere senza con ciò ritenere che il non essere possa mettere in discussione l'esistenza dell'essere. Ma per concludere su questo tema, a proposito di logica, no? Pensiero, linguaggio, logica. Intanto la tesi parmenidea della coincidenza di essere pensiero va a fondare uno dei primi principi della logica, di essere pensiero, no? Si identificano. L'essere è e non può non essere, dice Parmenide. Il non essere non è e non può essere. L'essere è e non può non essere. Già noi abbiamo, se non in modo esplicito, perché questo comincerà ad essere fatto in modo, come dire, consapevole da Platone, no? Nei dialoghi di Platone, cominciamo già ad accorgerci che il filosofare, no? Quindi il pensare il mondo in quella forma, no? Che è la forma mediata, nella forma discorsiva, in forma razionale, in forma misurata, no? Dicevo, abbiamo per la prima volta, come dire, la espressione di uno dei primi principi della logica, il principio della identità. Al di là delle implicazioni ontologiche, metafisiche, etiche, politiche, Parmenide era rappresentante, diciamo, di un ceto aristocratico, la filosofia nei suoi sordi è rappresentante particolare di un ceto aristocratico, sarà con i sofisti, con Protagora, con Gorgias, poi con Socrate, no? Che come dire, verrà incontro alle esigenze democratiche, ma con Parmenide e Pitagora e lo stesso Eraclito ci troviamo di fronte a rappresentanti di un potere aristocratico. Ecco. Quindi diverse possono essere le implicazioni dell'identificazione, no? Parmenidea di essere e pensiero, di essere e pensiero. Quello che ci interessa, almeno per quanto riguarda il nostro lavoro, il nostro discorso, è che per la prima volta in modo così, così esplicito anche appare una delle prime leggi del pensiero logico, questo pensiero inventato dai greci, il principio dell'identità, A e A. L'essere è l'essere. L'essere è l'essere. Il pensiero si identifica con l'essere perché non possono darsi due, come dire, due esseri diversi. L'essere è l'essere, quindi il pensiero è essere, il pensiero è l'essere, è l'essere il pensiero. Sarà poi con l'allievo di Parmenide, con Zenone, sempre della scuola di Elea, che verrà a ad articolarsi, a declinarsi in qualche modo il principio dell'identità A e A in quello che è il secondo principio fondamentale della logica, il principio di non contraddizione. Principio di non contraddizione su cui sono fondati tutti i saperi esatti, e su cui dovrebbe essere fondato il pensiero logico, no? Principio di non contraddizione, lo diciamo nella forma generale, no? A non è non ha, no? A non è non ha, cioè un'idea, ma può essere anche un oggetto, un ente, non può venire a identificarsi con il suo diverso, con il suo altro, no? Con il suo diverso. A non è, non ha. No? Lo esprimiamo in questo modo. Accogliere ancora in modo più argomentato la identità di qualcosa con se stesso, e la identità di qualcosa con se stesso, ecco qui gli attributi dell'essere parmenideo, l'immutabilità, no? L'immutabilità dell'essere. A non può trasformarsi in qualcosa di diverso, chiamandosi sempre A, no? Intendendosi sempre A, essendo A. Perché nel momento in cui dovesse trasformarsi, no? Cambiare forma, allora sarebbe qualcos'altro. No? Il problema che quello del divenire, no? Che è centrale anche nella riflessione di tutti quanti i primi filosofi, e che Parmenide risolve proprio, no? Tagliando, no? Quindi saltando a piè pari, dicendo proprio per evitare la contraddizione, cominciamo a utilizzare i termini della logica, e poi, no? Ci permetteranno di capire meglio il discorso della dialettica nella sua storia, proprio per evitare la contraddizione, il dire, no? Il dire diversamente da quello che no? Si è detto. E, ecco che l'unica soluzione è rifiutare il divenire, rifiutare una vita intesa come movimento, intesa come mutamento, intesa come molteplicità. Cioè, se ciò che ci sta più a cuore è la coerenza con noi stessi, diremmo, no? È la coerenza logica, è il restare fedeli al principio dell'identità, no? Quindi ad un pensiero che non si contraddice, allora dobbiamo concludere che tutto ciò che ci appare movimento, mutamento, molteplicità è soltanto illusorio, addirittura erroneo, perché io direi più per Parmenide erroneo controproducente. Ecco.
Questo qua non è...
A che ora dobbiamo finire? Le 6. Mi permettete soltanto di finire? Allora, siamo partiti dall'aver mostrato, no, come il problema è quello della rappresentazione della realtà, di un logos che rappresenti, un pensiero che rappresenti la realtà e che lo esprima, no? In modo adeguato, e che la esprima, questa realtà, no? La forma della rappresentazione, in modo adeguato, in modo concorde e in modo adeguato. La logica diventa pian pianino lo strumento utile, no? Per andare a cogliere, no? Per andare a dar forma ad una rappresentazione congrua, no? Della realtà, dalla soluzione estrema di Parmenide alle soluzioni, vedremo, no? Più moderate. Wittgenstein. Due parole su Wittgenstein. Ricordate il Tractatus, no? Wittgenstein nel Tractatus presenta una concezione, ecco, del linguaggio come strumento capace di dar vita ad una rappresentazione, no? Ad una rappresentazione del mondo, viene chiamata la teoria wittgensteiniana, vi ricordo, picture theory, no? Quindi teoria della raffigurazione, no? Della raffigurazione della realtà. Vi ricordo anche che l'intenzione, che la necessità di dedicarsi anche a questi studi, di affrontare queste questioni, a Wittgenstein, ecco, provenivano queste esigenze dal tempo in cui viveva, che era il tempo della crisi, di una crisi generale, tra la particolare, in particolare nel periodo dello scoppio della guerra, no? La prima guerra mondiale. Una crisi che poi si è accentuata ovviamente durante, no, il primo dopoguerra, e che pian pianino lo porterà come minimo a modificare la sua convinzione, ecco, che con il linguaggio fosse possibile dar vita ad una rappresentazione adeguata della realtà sotto la forma fisica, no? Vi ricordate il fisicalismo, no, del trattato di Wittgenstein? Cioè il pensiero può andare a trovare la forma, no? La legge universale della quella che chiama la proposizione universale, no? Quindi la legge universale del linguaggio, no? A patto che si muova unicamente, come dire, nell'ambito fisico, unicamente nell'ambito fisico, per cui è possibile, ed è questo che in qualche modo emergeva, no, dalla lettura del Tractatus, è possibile costruire un sapere, no? Un sapere unicamente se è un sapere della realtà fisica, no? E quindi riconoscendo che l'unico sapere che possa dirsi scientifico sia il sapere fisico. Tutti quegli ambiti che esulano dal fisico, ricordate? L'ambito etico, l'ambito estetico, l'ambito religioso, del mistico, no? Del mistico, diceva Wittgenstein, no? Ovviamente col significato che lui attribuiva al mistico, l'abbiamo visto lo scorso anno, non in forma immediata in termini religiosi. Il mistico, lui diceva, proprio per l'impossibilità, no, di operare quella ricostruzione, no, adeguata, no? Ricordate alla maniera delle ricostruzioni in ambito nell'ambito così di cause civili, penali, no? Dove si va a ricostruire la scena, ecco, si va a ricostruire l'evento andando proprio a costruire il modello, no? Il rapporto qui tra modellino, no? Così come si costruisce il modellino della strada, no? Con le macchinine, vi ricordate? Allora, questo si può fare quando si hanno di fronte fatti, no? E i fatti sono fatti fisici. Quando invece il pensiero deve andare, era questo che diceva nel Tractatus, a esprimersi e quindi a comunicare, no? Questioni d'ordine appunto etico, estetico, anche sul bello, religioso, lì deve zittirsi, no? Fare silenzio, no? Diventa, come dire, il re dell'indicibile. È vero? È il regno dell'indicibile, è ciò di cui non si può dire, no? Non si può dire, no? Ecco, resta non detto. Quindi la conclusione era che di fronte a questioni d'ordine estetico, etico e religioso, bisogna, come dire, osservare il massimo silenzio. Il massimo silenzio. Vi ricordate?
Sì. Proprio le risposte che si cercano,
ecco, però io nel richiamo a Wittgenstein del Trattatus, ho voluto, come dire, mostrare come fosse presente un problema di carattere gnoseologico, no? Carattere conoscitivo, no? Che presente da sempre, ne abbiamo parlato anche oggi, voglio dire, saltando tanti secoli, quindi citando Cartesio, citando Hegel, potremmo tornare a tanti altri, Schopenhauer, no? Pensate al mondo come volontà e rappresentazione, cioè al mondo come rappresentazione, no? Ecco. E pensate anche alle soluzioni dello scetticismo antico, dello scetticismo moderno. Il problema anche in Wittgenstein è stato quello di rispondere alla domanda: che cosa posso conoscere? No? Che cosa posso conoscere? Agli anni del Trattatus, no? Quindi 14, 18, 19, ecco, periodo della prima guerra mondiale. Voi sapete che poi scritto il Trattatus, Wittgenstein abbandonò, interruppe, no? la sua attività filosofica e si dedicò ad altro, andò a fare il maestro, eccetera, eccetera. Ecco. Perché? Quello che lui ci ha detto, perché credeva effettivamente di aver dato una risposta al problema. Cioè, si può far scienza soltanto dei fatti empiricamente definiti. Tanto è vero che il circolo di Vienna, no? Quello dominato fondamentalmente da fisici, no? Cominciò a leggere, a commentare il Trattatus e quindi a fondare la propria concezione neopositivista, no? Neopositivistica, come volete dire, sul Trattatus di Wittgenstein. Nel frattempo, invece, Wittgenstein, probabilmente proprio perché ha contatto con i bambini nella scuola elementare di quel paesino sperduto dell'Austria, proprio a contatto con i bambini, ha maturato idee diverse sul modo col quale noi produciamo linguaggio e sul rapporto che noi dobbiamo riconoscere che sussistente, no, che viene a sussistere tra il pensiero e il mondo. Ecco, tanto da andare a modificare fortemente, ripeto, molti parlano di un secondo Wittgenstein, la sua concezione bella, sistematica, una concezione sistematica, stabile, no? Quella del Trattatus. E invece andare a formulare con molta pazienza e insieme senza la necessità di dover pubblicare, tanto è vero che non ha pubblicato lui nulla, tutti i testi dopo il Trattato sono stati pubblicati postumi dai suoi studenti, quindi neanche andando a modificare il suo pensiero, andando a cambiare certi assi fondamentali del suo pensiero e recuperando, concludo così, e recuperando recuperando l'uso del linguaggio e quindi il dire, il parlare, anche nel, e soprattutto nelle dimensioni che aveva escluso nel momento del Trattatus, no? Quindi restituendo una grande importanza alla parola che dice l'estetico, alla parola che dice l'etico, alla parola che dice il religioso, non dimenticando come dire le dovute, no, differenze, ma riportando come dire al suono, alla voce, no, e quindi al dialogo anche, no, alla voce, riportando alla sonorità contenuti che nel Trattatus aveva confinato nel silenzio.